Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Nicola Vecchia, benvenuti a C'è di Buono. Inizio subito per non sprecare quei 27-28 minuti circa che abbiamo a disposizione ogni domenica per le nostre conversazioni, per parlare di cibo, di cucina, di alimentazione, di persone soprattutto che con il proprio lavoro, la propria intelligenza si dedicano a questo vasto, variegato mondo. Oggi, tra poco, parleremo di un collettivo che si dedica a raccontare e a fotografare il cibo. Sarà la seconda volta in cui parleremo di questo lavoro, visto che esce un nuovo libro di questo collettivo. Tra pochissimo vi presento le due ospiti di questa puntata, ma prima vi ricordo soltanto che se volete scrivermi la mail è vecchia@radiopopolare.it e se volete ritrovare i podcast della trasmissione basta andare sul sito radiopopolare.it. Per questa nuova puntata di C'è di Buono, come vi dicevo poco fa sulla sigla, torniamo a parlare di un collettivo che si chiama Contorno, di cui potete recuperare tutta la storia che allora avevamo raccontato insieme ad Anna Cuppini, direttrice creativa, che ci aveva spiegato un po' da dove prendeva le mosse questo questo collettivo che raccoglie diverse professionalità legate sia alla fotografia che alla scrittura di testi e che aveva dato alle stampe un primo libro. Oggi torniamo intanto a parlare di un nuovo libro del collettivo Contorno che esce per Guido Tommasi Editore, così come il precedente, che questa volta si chiama Underground, tutto il buono che cresce sottoterra. Il libro è firmato da Contorno Food Collective e con noi ci sono nuovamente Anna Cuppini, direttrice creativa. Grazie Anna di essere con noi.
Grazie a te di averci invitato.
E la set designer Cristina Dalben, grazie di essere qua e di aver raggiunto Anna per questa intervista.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Allora, piccolo riassunto delle puntate precedenti, una puntata precedente. Proviamo a dire brevemente ai nostri ascoltatori come è composto questo collettivo, quali professionalità ci sono dentro e come collaborate.
Allora, è un collettivo nato da una passione comune e da un lavoro in comune, nel senso che per tanti anni abbiamo lavorato nell'editoria con vari ruoli, fotografi, set designer, food stylist, art director, tutti ci siamo appassionati. Da sempre siamo appassionati di cucina e ci trovavamo sempre a parlare di cucina. Questa passione ci ha portato a immaginare delle storie di cucina e quindi un po' per scommessa abbiamo cominciato a fotografarle, a scriverle e a raccontarle. Questi racconti poi abbiamo avuto la fortuna di farli a Guido Tommasi, l'editore di libri di cucina che noi ammiravamo da tanto tempo, e lui si è un po'... ci ha dato fiducia, e questo è una grande dote di Tommasi.
Certo.
Ha creduto nella nostra curiosità e nel 2023 i nostri esperimenti sono diventati il primo libro, che era Contorno né primo né secondo, che era un libro che parlava dei contorni italiani. La nostra peculiarità è che i progetti a cui lavoriamo sono corali, nel senso che ci innamoriamo di un'idea e poi ognuno per la sua competenza professionale la sviluppa, per cui cominciamo a sperimentare, cominciamo a fare ricerca su quel tipo di alimento, su quella verdura, su quell'ortaggio, poi cominciamo a fare ricerca delle ricette, poi cominciamo a immaginare, cominciamo a cucinare, in realtà le proviamo, le cominciamo a guardare, poi con il fotografo o i fotografi a seconda dei progetti cominciamo a immaginare come illuminarle, poi con la set designer cominciamo a immaginare come metterle sul set, che sfondi usare, che props, che sono tutti piatti, bicchieri e oggetti che compaiono, e poco a poco i nostri esperimenti prendono forma.
Cristina, vuoi aggiungere qualcosa, soprattutto della formazione in campo?
Sì, sì, ti racconto questa cosa che in realtà Anna non ha detto, che la verità di Contorno è che è nata intorno ad un tavolo, nel senso che stavamo veramente mangiando e abbiamo pensato che forse era bello che quello che stavamo mangiando e che avevamo cucinato noi, forse avremmo potuto anche fotografarlo. E quindi è nato con un piccolo gruppo di 6 persone. Uh-huh. E queste persone, è molto bello far parte di questo collettivo, perché man mano aumentano queste persone, alcuni arrivano, alcuni vanno, alcuni restano, quindi è molto divertente. Anche perché stesse persone che hanno magari la mia stessa professionalità, io sono una set designer, sì, con le quali posso condividere la mia stessa esperienza, il mio stesso sapere e, come dire, anche condividere magari dei consigli anche.
Certo.
E quindi è una cosa molto divertente. Siamo in tanti, ognuno ha la propria professionalità ed è questo il bello del libro, o dei libri in questo caso, perché certo, questo è il secondo volume. E la cosa bella è che ognuno si occupa di un pezzetto, un po' proprio come quel pezzettino del mio codin, della canzoncina. Ecco, noi arriviamo ognuno e occupa il proprio spazio. Questo però non vuol dire che ognuno fa quello e basta, ma la cosa bella è che ognuno di noi poi interagisce con gli altri. E quindi spesso è capitato che io e Anna, che ci occupiamo, lei è l'art director e l'altra e sono io, sono la set designer, ci è capitato di cucinare, come per esempio Carmine, che è uno dei due nostri food stylist, assieme a Gino Fantini, e a volte si mette lì e sistema il set, prepara le cose, dice: ah, ma posso mettere mani? Ma sì, certo, siamo tutti lì a fare quella stessa identica cosa, quindi è bello perché viene fatto a più mani.
Un vero e proprio collettivo, diciamo, sì, così. Colgo l'occasione per dire ai nostri ascoltatori anche che se avessero la curiosità, oltre che di recuperare la puntata in cui con Anna Cupini abbiamo raccontato la nascita e il primo libro del collettivo Contorno, se volete saperne di più anche sulla storia della casa editrice Guido Tomasi Editore, abbiamo anche una puntata tutta fatta con Guido Tomasi, che ce n'ha raccontato un po' la storia e l'evoluzione. Tornando a noi, in questo nuovo libro c'è evidentemente un approccio diverso rispetto ai temi che avete scelto. In quel caso, appunto, c'era l'idea anche del contorno che diventava protagonista dall'essere appunto elemento di intorno, diventava il focus della vostra attenzione. In questo caso la vostra attenzione è andata sottoterra.
Esatto.
Perché? Questa è la prima domanda, semplice e diretta.
In realtà è partita da una grande curiosità.
Ok.
Perché per un servizio fotografico di tantissimi anni fa, per una rivista, avevamo già fotografato tuberi e radici.
Ok.
Ci erano rimasti un po' nel cuore per la loro scontrosità. Dal punto di vista estetico, noi li abbiamo chiamati sin dall'inizio, alcuni di loro, non tutti, i brutti anatroccoli. Cioè hanno questo aspetto un po' alcune hanno un aspetto preistorico, un po' quasi minerale più che vegetale.
Vero.
Con l'esperienza di quel primo servizio di tanti anni fa, in cui cucinava poi il food stylist, che poi ha fatto Underground in questo caso, che è Gino Fantini, abbiamo scoperto dei sapori molto interessanti. Sono dei sapori non immediati, sono dei sapori che vanno un pochino scoperti. Bisogna avere una piccola dose di pazienza in più per trovarli. Che noi siamo anche dei viaggiatori, quindi abbiamo cominciato a vedere che nei menù, soprattutto del nord Europa,
siamo nei paesi scandinavi.
Sì, esatto, gli chef usano molto queste radici.
Certo.
E poi in realtà ci siamo un po' allontanati, ma ci siamo poi avvicinati perché la cucina regionale italiana è piena di ricette con radici, tuberi, rizomi. I rizomi in realtà no, perché i rizomi, che sono lo zenzero e la curcuma per intenderci, sono arrivate da noi ultimamente, quindi ci sono poco. Però la scorza nera che le nostre nonne mangiavano, i lampascioni lucani, tutte queste ingredienti nelle cucine regionali ci sono tantissimo.
Dal tuo punto di vista, Cristina, in quanto set designer, quindi devi immaginare questi brutti anatroccoli, o brutti ma buoni, come si legge nelle prime pagine del vostro libro, che cosa ti ha ispirata, che pensieri avevi, soprattutto pensando di adesso lo dobbiamo fare questo libro, poi tocca a me metterli in ordine questi brutti anatroccoli?
Partiamo sempre da una grande ricerca, compriamo sempre tanti libri, guardiamo tante immagini e ci ispiriamo.
Ok.
E i libri che fino ad oggi c'erano, erano tutti libri molto scuri, molto grevi anche con le immagini, molto pesanti. E ovviamente già sono loro abbastanza impegnative come immagine, le radici. E volevamo un po' tirarle su, insomma, un po' cercare di renderle un po' più leggere, ecco. E la leggerezza è arrivata pensando di usare l'acquerello. L'acquerello che è, come dire, per eccellenza una delle immagini più, come dire, leggere, sofisticate, no, della pittura. L'abbiamo applicata a degli oggettoni, perché alla fine per me sono tutti oggetti,
okay.
Degli oggetti pesanti,
sì.
E la cosa è stata molto divertente, perché all'inizio volevamo addirittura provare a fare il printing, cioè la stampa, perché alcune di loro, come la curcuma per esempio, venivano usate nell'antichità per dipingere, per certo, colorare, per colorare, certo, i tessuti. E quindi anche noi abbiamo provato ad usare queste tecniche, la barbabietola piuttosto. Però ci siamo accorti che, uno, macchiavano tantissimo e poi un po' svanivano, un po' sbiadivano, e quindi anche questa cosa non ha funzionato tanto bene. Siamo arrivati all'acquerello perché abbiamo pensato proprio di creare questo grande contrasto di immagine tra quello che è l'elemento e quello che era il fondo, e quindi senza invadere troppo la loro personalità.
E mi sembra che, un po' come succedeva già nel primo libro, ci sia la voglia di immortalare questi oggetti, effettivamente trattandoli sì come ingredienti alimentari, ma anche no.
Soprattutto no, perché proprio il fatto che noi arriviamo da esperienze diverse, lavorative, e che quindi tendenzialmente con gli stessi fotografi con i quali noi abbiamo fatto questi libri, sia il primo che il secondo, sono fotografi che si occupavano marginalmente di cibo o di food, chiamiamolo food. Facevano un sacco di immagini di bellezza, di moda, e quindi abbiamo voluto sdoganare questa cosa e far provare, come dire, un po' questo modo di fotografare in modo diverso il cibo.
Certo.
Un po' più, se vuoi, è brutto da dire, però
no,
un po'
ma
più
ma
io lo dico lo stesso.
Ma dillo lo stesso, dai.
Un po' più elitario, se vuoi, rendere un po' questo cibo bello.
Certo.
Perché la mia nonna, nata nel 1903, diceva che il cibo si mangia anche con gli occhi.
Ah, certo.
Quindi secondo noi è fondamentale.
Ragione la nonna. Sì. Io noto comunque una differenza notevole tra i ritratti di questi ingredienti e poi le ricette. Cioè
sì,
c'è un'evoluzione di concetto fotografico, diciamo, tra la prima parte, la foto di identikit,
sì,
quasi, adesso io ho davanti la pastinaca,
sì,
ma vale per tutti i protagonisti di questo libro, e poi invece quello che succede nelle pagine successive, quindi le pastinache stufate alle spezie e limone con fregola.
Eh sì, perché l'immagine di partenza, che viene definito still life, cioè ovvero questa immagine di questo ortaggio, di questa verdura, di questa, viene reso molto più asettico, ed è lì che intendo l'elitario,
certo,
in quella asetticità. Certo. Poi però in realtà il cibo è vero, quindi viene reso più reale, come dire. Come
deve far venire voglia di mangiarlo,
di
cucinarlo, soprattutto.
E questo effettivamente io credo che succeda. Volevo citare però il fatto che in questo libro troviamo anche due voci che sono ospiti del vostro collettivo. C'è un'altra voce che abbiamo anche ospitato qui a Cedibuono, che è quella di Giulia Ubaldi, antropologa del cibo. Anche in questo caso, se andate a fare la ricerca tra i nostri podcast, trovate un'intervista con lei che ci racconta i suoi progetti milanesi. E poi invece c'è una sezione dedicata al coltivare in modo naturale il cibo che cresce sottoterra a cura di Laura Bianchi. Ci raccontate perché avete voluto coinvolgerla in questo libro?
Allora, Giulia l'abbiamo conosciuta qualche anno fa quando ha aperto l'HAC, e noi siamo assidue frequentatrici.
Ok.
Per cui, conoscendo la sua grandissima cultura antropologica, ci sembrava giusto avere una voce autorevole, diciamo. Per cui lei si è concentrata sulla importanza del tubero per eccellenza, che è la patata, perché nella cultura andina è addirittura considerata quasi un dio la patata, quindi. E quindi lei ha accolto la nostra richiesta e ci è piaciuto molto questa sua, questo suo intervento, perché mentre studiavamo la storia anche di tutti questi radici e tuberi, sono molto intrecciati con la storia dell'umanità per vari motivi, perché resistono a alle intemperie, perché sono molto facili da coltivare, perché sono molto resistenti, per cui possono stare nella dispensa per tantissimo tempo, per cui per molto tempo sono stati la salvezza dell'umanità, e per altrettanto tempo l'umanità li ha odiati, perché a volte corrispondevano con la carestia, quindi
certo,
erano molto controversi per questo motivo. Quindi Giulia ha dato la sua visione andina, che è molto interessante. Nel caso di Laura Bianchi è una conoscenza che fa parte sempre della nostra vita professionale, perché è una ex stylist di moda che si è convertita alla terra e che è diventata un'assidua coltivatrice di orti in Liguria, quindi ha coltivato un'expertise davvero approfondita, e quindi le abbiamo chiesto aiuto nella parte dove si parla di coltivare le radici nel proprio orto, perché Guido Tommasi ci ha chiesto anche di approfondire un pochino questa parte, perché la grande sostenibilità di questi tuberi e queste radici le rendeva anche molto adatte alla coltivazione a casa o sul terrazzo per alcuni, eccetera.
Anche perché forse alcuni di questi ortaggi che vivono sottoterra non sono magari semplicissimi da trovare, a Milano magari un po' di più, già per chi ci ascolta da altri luoghi forse può essere una sfida maggiore, per cui l'autocoltivazione è sempre una risposta efficace. Radici, tuberi, bulbi, rizomi, radici miste. Questa è un po', diciamo, la categorizzazione che avete fatto. Vi chiedo di raccontarci un po' la selezione, che cosa vi interessava avere in questo libro, e quindi in che modo avete scelto questo sì, questo no.
Allora, qui la grande ricerca è stata fatta un po' da tutti, ma molto ovviamente anche da Gino Fantini, dal food stylist, e con lui abbiamo, ma anche con Cristina ovviamente, abbiamo esplorato molti ricettari vecchi e nuovi, e siamo partiti, ci teniamo a dirlo, da quelle che ci sono sempre nelle nostre case, per cui dalle patate, le carote, le barbabietole, eccetera. Poi abbiamo cominciato a esplorare le ricette di quelle più regionali, quindi lampascioni, la scorzo nera, e siccome noi siamo molto interessati anche alla contaminazione che la cucina, cioè la cucina è una continua contaminazione, e frequentando i mercati, ma in realtà non solo a Milano, perché grazie alle comunità straniere che vivono in Italia dappertutto, sono diventate presenti sui banchi dei mercati delle cose che fino a 10 anni fa non si trovavano, per cui abbiamo esplorato, e lì è stato un pochino più complicato perché non le conoscevamo, però poi le abbiamo domate, come si dice. La manioca, che per esempio è una radice molto interessante perché fa parte della grande tradizione africana e poi per migrazione è diventata parte della tradizione brasiliana. Quindi c'erano ricette influenzate da queste due culture molto diverse e molto interessanti, però tornavano anche dal passato, perché la tapioca che usavano le nostre nonne per fare i dolci in realtà è manioca. Quindi questa cosa ci intrigava molto, tutti questi percorsi che queste radici compiono in tutto il mondo. Quindi abbiamo cominciato a raccogliere ricette, a sperimentarle, e il nostro punto è che siano facilmente replicabili.
Okay.
Noi abbiamo un po' il pallino delle spezie, questo va detto, e delle erbe fresche, perché troviamo che questi due interventi siano fondamentali per fare delle ricette che abbiano anche un senso con il palato contemporaneo, che in effetti è diverso rispetto a quello di 80 anni fa.
E questo secondo me ci aiuta anche a capire come avete un po' immaginato le ricette, nel senso che mi sembra che ci sia in ogni caso sempre la voglia di proporre delle ricette che non sono classiche, che non sono classicamente italiane, ma che contemporaneamente non suonano esotiche, cioè sono delle ricette che uno dice non ci avevo pensato, poi vai a vedere e sostanzialmente sono cose a portata sia tecnica ma anche di reperimento degli ingredienti e più o meno immaginazione di quello che può venire fuori dall'accostamento di questi ingredienti.
Ma come diceva Anna, infatti noi tentiamo sempre, e nelle ricette cerchiamo di farlo perlomeno, renderle il più facili possibile, ma questo perché siamo i primi noi a farle, i primi noi a mangiarle, quindi dobbiamo capire se poi questa ricetta funziona effettivamente e la possiamo inserire nel libro oppure no.
E che in fondo è una delle chiavi, soprattutto credo internazionali più che italiane, dell'interpretazione del formato libro di ricette, nel senso che in Italia soprattutto ultimamente mi sembra che ci sia molto la tendenza ad affidarsi alla ricetta del grande cuoco, che sia più o meno grande realmente non staremo qui a discuterlo, ma c'è meno invece l'idea del libro di ricette fatto da persone che più o meno assomigliano un po' anche ai lettori.
Sì, era questa la cosa, proprio per quello che ti dicevamo prima, che spesso è capitato di aiutare in cucina, io stessa aiuto Anna, aiuto Gino in cucina e mi piace, vorrei che qualcun altro, che come dire non è uno chef e non è un cuoco come non lo sono io, possa produrle, poi riprodurle a casa, ed è questa la grande, come dire, il gioco forza anche.
Certo, certo. Vi volevo chiedere una cosa ancora rispetto ai ragionamenti sulle ricette. C'è un pensiero sulla stagionalità nel momento in cui andate a fare questo tipo di cose?
Sì, c'è un pensiero sulla stagionalità, infatti è una delle grandi difficoltà di produrre i libri, perché certo, tu devi rincorrere
verissimo, sì,
gli ingredienti, quindi a volte dobbiamo, ti faccio un esempio, la volta per il libro precedente ci eravamo dimenticati clamorosamente un ingrediente, che era, lo dico, lo faccio autodenuncia, il cavolfiore, sì. Ce lo siamo dimenticati e a luglio abbiamo detto non abbiamo fatto il cavolfiore. E quindi,
che alla fine è anche semplice, quello si trova a luglio.
E quindi quello l'abbiamo trovato. E abbiamo
non
detto,
bellissimo,
vabbè,
non bello, trova, ma si trova. Certo.
Per cui sì, noi cerchiamo sempre, quando pensiamo alle ricette, di non mettere insieme degli ingredienti che non siano nella stessa stagione. Non siamo talebani in questo, nel senso che bisogna anche essere realisti, per cui ci sono degli ingredienti che ci sono sempre, soprattutto quelli che non sono di origine italiana. I lime, l'avocado, ormai certo, ci arrivano da tutte le parti. E poi, vabbè, quando dovevamo preparare le radici che non si possono per ora coltivare, a parte il clima, vediamo come andrà, ma le radici che non si trovano qua, la manioca non la puoi trovare coltivata in Italia, ovviamente, il taro, che è un grande ingrediente della cucina cinese, e ci affidavamo ai consigli dei signori dei mercati per chiedergli ma se lo compriamo adesso va bene, poi facevamo indagine sul paese di origine qual era la stagione giusta, quindi più o meno riuscivamo a capire per quanto tempo aveva viaggiato. Però sì, noi stiamo attenti alla stagionalità. Ci tenevo anche a dire una cosa importante, ma forse è meglio che ne parli di più Cristina, perché non abbiamo parlato del fotografo, che è Paolo Spinazzè.
Sì,
che a me è simpaticissimo, perché è nelle pagine in cui vi presentate ai lettori sostanzialmente scrive di sé: ciao, sono io, arrivederci, sono un uomo di poche parole.
Sì. Lui è così. È molto pratico, bravissimo. Poverino, l'ho messo veramente alla prova, secondo me, in questo libro, perché l'acquerello fa le bolle. Quando si asciuga la carta incomincia a creare un po' di...
Certo, è vero.
Certo, fa delle onde. E poverino, a un certo punto mi dice: Cri, però qua abbiamo qualche problema, perché insomma queste onde non sono proprio bellissime da vedere. Io ci ho detto, cavolo Paolo, non ci avevo pensato effettivamente.
Però lui ce l'ha fatta, ha raccolto la sfida anche.
Guarda,
lui.
Guarda, abbiamo addirittura provato a stirare questi fogli dipinti.
Era quello che mi chiedevo. Se...
sì, ma non ci siamo riusciti, anzi abbiamo fatto peggio. Invece lui è stato bravissimo, devo dire, ed è riuscito...
Sì, ha lavorato tanto sulle luci.
Sì. Si è proprio messo in gioco e ha fatto un lavorone.
È un libro molto bello da vedere e anche da leggere, Underground, tutto il buono che cresce sottoterra di Contorno Food Collective. Prima di salutare Cristina Dalbene e Anna Cuppini, volevo chiedervi se avete voglia di anticiparci qualcosa di quello su cui state lavorando, perché Anna, quando avevamo fatto l'intervista proprio su Contorno, non solo il collettivo ma anche il libro, aveva detto... stiamo lavorando sottoterra e quindi già c'era...
già sottoterra c'eravamo, infatti.
Sì. Adesso, col passare degli anni, come diceva Cristina, si sono aggiunte altre persone che in questo percorso ci hanno portato esperienze diverse, idee diverse. Quindi è molto bello perché i progetti si costruiscono con gruppi diversi adesso, per cui... a seconda dell'idea che nasce, il gruppo di lavoro cambia, anche perché poi tutti abbiamo altri lavori, quindi ci riuniamo in occasione dei progetti. E, la prima idea, visto che adesso finalmente abbiamo uno studio vero e proprio, che fino a 2 anni fa non avevamo, ci piacerebbe fare dei piccoli workshop di cucina in studio.
Ah, che bello!
Ci stiamo lavorando, perché dal punto di vista è un po' complicato organizzarli, ma ci arriveremo, siamo lenti ma inesorabili, quindi ce la faremo. E questa è la prima cosa che ci piacerebbe fare. Stiamo lavorando ad altri 3 progetti di libri.
Ok.
Uno più pop, molto diverso dal punto di vista estetico, molto giovane.
Lo dico. Con un concetto molto italiano, okay. Il più italiano che si può pensare. Okay. Il cibo più italiano in assoluto.
Va bene, secondo me abbiamo capito.
E poi ne abbiamo un altro che invece è pensato per l'estero, non per l'Italia, che è sugli ingredienti che un turista comprerebbe in Italia.
Bello.
E cosa ne potrebbe fare. E poi ce ne sono altri che non posso dire. Però.
Va bene, secondo me siete state già generosissime. Intanto ci godiamo questo progetto che appunto si chiama Underground. Grazie Anna e Cristina, è stato un piacere avervi qui.
Grazie a te.
Grazie
alla
tantissimo,
prossima.
Grazie a tutti.
Grazie per l'ascolto anche oggi a tutti voi. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio. C'è di buono, invece, torna domenica prossima dalle 12.30 alle 13, quando volete voi, in podcast su radiopopolare.it o sulle principali piattaforme di podcast. Ciao da Nicolo Vecchia.